Appesi alla Luna.
Appesi alla Luna, seconda parte. Ben ritrovati da Mirella De Paris.
E da Loriana Sertoni. Mirella, nonostante il vento che c'è fuori, noi siamo saldamente appesi alla Luna questa sera. Dondoliamo qui sulla Luna. Ci tiene.
Ben ritrovati anche a tutti i nostri ospiti, che sono Adriana Parola, Cristina Vanza e Claudio Visentin. E in questo momento abbiamo anche al telefono di nuovo Luca Pedrolini, che abbiamo dovuto abbandonare velocemente perché c'era il notiziario delle 23 e che ci stava appunto concludendo interessantissimo ragionamento su come il viaggio può offrire occasioni di osservazioni da fare, vissuti anche che si possono raccontare, ma soprattutto come può mettere in gioco proprio la persona stessa anche più in profondità. E ci stavi dicendo, Luca, quanto è stato importante, per esempio, dover sopportare in un certo senso, ma può essere magari che per qualcuno come te questa esperienza è stata addirittura gioiosa, ma comunque anche molto impegnativa, del viaggio su una nave che non era la Costa Crociere.
No, non, era l'opposto dell'immaginario della crociera come viene pubblicizzata oggi. Un cargo non offre nessuna occasione di svago che non sia quello che tu stesso puoi cercare, da una parte nell'osservazione del mare, ma soprattutto nella immensa possibilità che hai di fare delle letture che altrimenti non avresti mai fatto. Io mi sono letto l'Ulisse di Joyce, che avevo sempre messo in un angolo.
Allora bisogna proprio trovarsi su un cargo per leggere l'Ulisse di Joyce. Ma finalmente sì. Abbiamo capito qual è il trucco.
No, tant'è che forse per leggerlo e per apprezzarlo. A me è piaciuto moltissimo, e chiudere l'ultima pagina mi è dispiaciuto, per dirti che cosa può significare un viaggio in una nave cargo. Ma più in generale il viaggio richiede una grande disponibilità a cambiare il proprio punto di vista e soprattutto una capacità di ascoltare e di osservare. Il mio viaggio poi in America Latina è cominciato girando per le rovine delle Misiones. Penso che gran parte degli ascoltatori sappiano di cosa parlo, perché hanno visto il famoso film di Joffre, Misiones. Ecco, un esempio di capacità di ascolto rispetto a altre esperienze diciamo di religiosi che sono andati in paesi sconosciuti. I gesuiti hanno avuto una grande capacità di ascoltare il popolo guaraní, e da cui c'è stato il grande successo e poi anche diciamo la loro cacciata nel giro di pochi anni.
Sarebbe bello poter ancora sentire tanti racconti da questo lunghissimo viaggio. Comunque grazie per questo dono, Luca Pedrolini. Grazie, e il caso di dirlo, buon viaggio, buon
grazie.
Proseguimento del viaggio.
Grazie, ciao.
Dunque, Claudio Visentin, tante cose, soprattutto quella che ci interessa in questo preciso momento, a proposito di che cosa resta di un viaggio, che cambiamenti ha portato dentro di noi. E
sì.
Lì diventa già più difficile.
C'è un aspetto interessante.
Perché non sempre accade.
Accade sempre quando è un viaggio. Non ognuno dei nostri spostamenti ovviamente è un viaggio, ci sono spostamenti per riposo, ci sono spostamenti turistici, i viaggi ci cambiano sempre. Quello che è interessante in questo racconto di un viaggio sudamericano è l'idea che in fondo quando noi partiamo ci stacchiamo da tutto quello che ci sta attorno, dalle altre persone, dalla nostra casa, dal nostro mondo, cioè diventiamo mobili perché tagliamo tutti i contatti e rapporti che abbiamo con gli altri. E molte volte quando torniamo indietro e cerchiamo di reinserirci nel puzzle pensando di avere la stessa forma che abbiamo lasciato, facciamo fatica a rientrare perché la forma dei nostri bordi è cambiata, siamo diventati diversi. Se un viaggiatore viaggia molto o viaggia troppo, a volte poi non riesce più a rientrare nel posto che ha lasciato quando è partito, perché lui è diventato diverso.
Ma allora abbiamo qui proprio una viaggiatrice, abbiamo che dice ha la vocazione del viaggiare.
Concordo.
Cristina?
Ogni parola, sì, è dura ritornare ogni volta.
Tant'è che mi ricordo a uno dei miei maestri di filosofia buddista. Lui mi diceva, mi chiedeva: ah, come fai? È difficile per te? Hai culture shock, uno shock culturale quando arrivi. Ho detto: no, ce l'ho quando ritorno lo shock, perché faccio fatica. I ritmi, sono sempre in ritardo, faccio tutto molto più lentamente, ci penso. E quindi sì, aggiustarsi a queste cose diventa complicato, soprattutto il rapporto col tempo. Poi anche il tipo di rapporto, le amicizie che ho avuto e che ho avuto il piacere e la fortuna di avere sono completamente diverse. Ho dei buonissimi amici anche qui, ma è tutta un'altra cosa. E quindi quando sono qui, sì, cosa mi porto? Mi porto queste amicizie.
Che voglia di chiedere che cosa si intende per tutta un'altra cosa.
È un altro livello, come si diceva poc'anzi, in quel contesto sono forse un'altra persona, quindi mi posso permettere anche di soffermarmi, di analizzare molto di più i miei pensieri e portare avanti una pratica anche di meditazione. Qui diventa tutto, viene tutto sradicato e quindi è difficile rifare quello che faccio. Difatti ora non cerco più di comparare. Quando sono in Asia penso e sono un'altra, forse un'altra persona. Quando sono qui cerco di adattarmi e capisco che certe persone forse non riescono a capire quello.
È bella, interessante però questa identità mobile, dire così. Beh, certo. con tutta questa scioltezza, naturalezza, forse quando sono in Asia sono un'altra persona. Non è che hai detto una cosa leggerissima.
Sì, e anche rispettare che soprattutto non posso pretendere un certo tipo di persone, soprattutto la famiglia, certi amici, che riescano a capire esattamente quello che ho vissuto. Forse perché quello che ho vissuto negli ultimi anni è abbastanza intenso, passando dal volontariato anche a forse seguire forse più meditazione, insegnamenti filosofici. E quindi ritornare e delle volte chiudo proprio la bocca perché poi mi dicono: ah, ma tu parli come un libro, Cristina.
C'è un'altra telefonata, mi sembra, in arrivo. Vediamo se
poi c'è un nel frattempo magari leggiamo un messaggio che è arrivato.
Il mio concorso.
Il concorso. Allora, il souvenir più sciocco, ma il più utile, che uso quasi quotidianamente, l'ho acquistato a Palma de Mallorca. È una manina in fondo a un bastoncino per grattare la schiena. Una libidine, ci dice. Buon viaggio a tutti, grazie Davide. Beh, credo, perché è utile almeno, no? Cioè, uno di quei souvenir che servono a qualcosa.
È un onesto candidato. Penso che ci siano cose ancora più stravaganti di queste. Però questo è un ottimo inizio, in effetti. Sì, sì. È un mondo misterioso questo dei souvenir, è veramente strano. Io spesso domani sarò a lezione con i miei studenti del master all'USI e ogni tanto gli dico: ma chi fu l'inventore, per esempio, delle calamite da frigo? Cioè, chi fu un signore che ha creato un'industria dal nulla e ha detto: io potrei ritrarre i paesi dove noi siamo, li rendo una calamita che la gente compra, torna a casa e attacca. Allora, frigo. È una storia meravigliosa. Certo. Come ha potuto pensarci? Ecco,
e poi uno dice: potevo arrivarci anch'io, no? Una calamita.
Sì, ma no, perché lui è un genio. Lui genio. È un genio puro. È una forma di genialità nascosta che è quasi difficile capire. Il primo che ci pensò è stato un genio, e tutti lo facciamo. I nostri frigoriferi sono costellati, certo, di calamite. Perché facciamo questo? Ecco,
Guarda, io ti confesso una cosa, Claudio. Purtroppo, io non ho queste calamite sul frigo perché purtroppo mio frigorifero di un materiale che non si
riesce a disturbare il vostro bellissimo discorso sulle calamite.
Adriano, no, se no le avrei
non
io
adesso
pensato.
Chiudo come si chiude il televoto, chiudo il discorso sulle calamite.
Va bene.
E invece ne apriamo uno sui pellegrinaggi, perché per molte persone il viaggio della loro vita è il pellegrinaggio. Magari quello che non hanno ancora fatto, quello che faranno un giorno.
Sì, però il pellegrinaggio, diciamo, ha una differenza secondo me fondamentale col mondo dei viaggi. Il pellegrinaggio è una storia dove noi conosciamo il senso, no? Cioè, il pellegrinaggio vuol dire andare in contatto con un luogo che ha una carica magica, che ha qualcosa cosa che noi non possediamo. È come per un cristiano andare al Santo Sepolcro, andare a Gerusalemme, cioè è un completamento di una cosa però che tu sai già, hai già una fede dentro, ti manca solo di entrare in contatto con quel luogo per chiudere il circuito elettrico in un certo senso.
Aspettandosi anche una trasformazione, cioè ma puntando moltissimo trasformazione. Su quel dopo.
C'è una trasformazione, tra l'altro è molto interessante il fatto che i pellegrinaggi, pensiamo al più famoso Santiago de Compostela, il grande pellegrinaggio dei nostri tempi.
Cioè no? Tutti questi... noi conosciamo almeno 10 persone che hanno fatto questo
pellegrinaggio. E stiamo parlando di un pellegrinaggio che sono 800 chilometri, un mese di cammino, 1 milione di passi, parliamo di qualcosa di profondamente impegnativo e che pure ha avuto un grande successo. Però c'è sempre questa idea, secondo me, di chiudere un cerchio, mentre i viaggi laici, i viaggi delle persone come noi, sono la ricerca di un senso e di una rivelazione, di un'illuminazione, cioè speriamo che a un certo punto qualcosa si accenda.
Beh, io non sono molto pratica di viaggi, di pellegrinaggi religiosi, però in effetti conosco diverse persone che sono state a Santiago de Compostela. Adesso è di moda la Via Francigena, per esempio, e sento molte persone. Una mia amica è stata in bicicletta, è partita da, non so se da Torino, è arrivata a Roma in bicicletta con la sua amica, perché seguendo la Via Francigena. Io pellegrinaggi, devo dire, non ne ho mai fatti, ma penso che ogni viaggio ti cambia e l'importanza del viaggio è proprio quell'aprire la mente, perché conosci e vedi delle cose diverse, nuove, che assorbi e che poi tornando a casa ti arricchiscono e ti aiutano in tutti i tuoi campi. Per esempio a me ha aiutato molto il viaggiare sul lavoro. Perché sai che in quel paese succede questo, prendi delle ispirazioni anche per fare, prendevo anche delle ispirazioni per fare il programma, e quindi è una cosa veramente che arricchisce, aiuta in tutti i sensi e automaticamente ti cambia dentro, perché hai visto delle cose nuove e tu ti completi praticamente come persona.
Io intanto sto vedendo di là dal vetro il nostro Enea Ponzio, che non ci passa la telefonata. Lui si sta facendo la sua trasmissione con un ascoltatore che ha telefonato.
Beh, perché appunto non vuole.
Non ha voglia di venire in diretta. In diretta. Come accade,
è come spesso. Il mio concorso parallelo, ognuno gestisce ormai dei pezzi di trasmissione.
E invece dobbiamo sentire anche Cristina a proposito di questi cambiamenti.
O del pellegrinaggio. Sì,
del pellegrinaggio, sì.
Sì, io penso fondamentalmente è vero che c'è una trasformazione, ma anche il fatto che le persone che sono in pellegrinaggio portano un certo tipo di energia, quindi quello che succede è che vivi insieme o condividi questo viaggio. Nel mio caso specifico mi ricordo che arrivata a Delhi mi trovavo a casa di un amico e suo padre mi mostrava i luoghi, le coordinate più sacre dell'India. E allora diceva: a nord vai lì, a est devi andare qui, ovest là, e il sud c'è questo punto molto, molto sacro. E io dicevo: sì, però io vorrei andare a Bodh Gaya, che è il luogo dove il Buddha Shakyamuni ha raggiunto l'illuminazione, perché avevo questa idea esotica di volerci andare. E mi ricordo con il mezzo con cui ero arrivata in India, era molto pericoloso perché esistevano i pirati da strada, quindi era altamente sconsigliato viaggiare in auto perché era pericoloso. E quindi con molta, mi ricordo, ero tristissima, dicevo: abbiamo rinunciato a questa parte del viaggio, siamo arrivati fino a Varanasi, Benares, e poi da lì ci siamo fermati. Anni dopo mi si è presentata l'opportunità, che è la cosa che dicono che è il massimo dell'ambizione, di fare il pellegrinaggio con il mio maestro. E quindi su un bus con tutta la famiglia, con la schiera di monaci, sono arrivata a Bodh Gaya e devo dire che ecco, è un'esperienza bellissima, perché lo vivi proprio, ti trasforma. Se viene data questa opportunità, c'è chi lo fa in solitario, in questo caso forse lo dovevo condividere e con le persone giuste, in questo caso con il mio maestro.
Beh, visto che comunque noi stiamo parlando di India, allora fra poco ascolteremo un pezzo di George Harrison e Ravi Shankar, un musicista che è stato un grande musicista, ma soprattutto è stata un'ispirazione non solo per George Harrison ma per tutti i Beatles, che nel 1968 loro compiono un viaggio in India. Che cosa fanno? Beh, un'esperienza mistica in tutti i sensi, perché tutti e quattro si recano in India per frequentare un corso di meditazione trascendentale, e naturalmente la meditazione e il soggiorno fanno da sfondo a un periodo molto prolifico anche per quel che riguarda la loro musica, che a un certo punto viene cambiata. Molte delle canzoni del White Album, per esempio, vedono la nascita proprio nel periodo indiano dei Beatles. Ma George Harrison stesso, lui ha realizzato, è stato in India insieme a Shankar, e ha deciso di seguirlo nel 66, dove è rimasto lì per 6 mesi, praticamente a studiare le tecniche, ma non solo, anche a meditare. Quindi è stato per l'India, poi quel periodo arrivarono i Beatles e un'altra serie di VIP, poi Jane Fonda anche, insomma fu una vera e propria rivelazione. E tra l'altro poi si scaturì anche un album insieme a Ravi Shankar con George Harrison. Ci fu una bella collaborazione, una bella amicizia nel 1997, Chants of India. Noi ci ascoltiamo, io non so Mirella se riesco a pronunciarla bene, però
proviamo,
perché è un titolo molto particolare che allora magari mi può aiutare Cristina, però allora Prabhuje potrebbe essere. Ce l'ascoltiamo.
George Harrison con Ravi Shankar.
Thank you.
italiana, mi sembra adesso, come ci stava dicendo Claudio Visentin, Ravi Shankar, se ti metti a ascoltare qualcosa come minimo sono 25 minuti, in questo caso no, però...
Noi l'abbiamo tagliato.
Ecco, diciamo. L'idea ce l'ha data, no? Di questa trasformazione, di questa contaminazione importante che ha avuto l'esperienza indiana sui Beatles e in particolare su George Harrison.
Mirella, stavamo parlando prima anche con Claudio, effettivamente c'è una mostra in atto a Laca, a Lugano, che è fino al gennaio 2018 e che dedica proprio una bella, una grande mostra all'India, visto che ne abbiamo parlato, ma anche all'influenza che l'India ha esercitato sulla cultura, sull'arte occidentale in un sacco di connessioni.
Sì, non dobbiamo dimenticare che siamo in un altro grande anniversario, quello della Summer of Love, ovviamente, certo, di San Francisco, quindi di questi ragazzi che cominciano ad andare in India negli anni 60, 1967 il grande anniversario, sono 50 anni della Summer of Love, ne abbiamo parlato molto quest'anno, e sono loro proprio che aprono il viaggio in India con i bus, con questi strani mezzi di trasporto. In un certo senso potremmo dire che con i Beatles finisce quasi, nel senso che poi diventa un fenomeno di massa, diventa un fenomeno molto popolare, da quel momento lì è difficile, ed è interessante che questi ragazzi andavano non dai santoni di lusso, insomma, come i Beatles, che poi infatti fare il loro santone farà fortuna in Occidente, esatto, no? Ma andavano da questi sadhu di strada, da questi predicatori di strada, e quindi c'è anche proprio un anniversario di quando l'Occidente ha scoperto l'Oriente in un gigantesco progetto di cambiamento, in fondo, no? Cercando di portarsi a casa un'altra idea del mondo. È stata una grande pagina. Oggi succede il contrario. I cinesi stanno riaprendo la via della seta per venire da noi e diventare come noi. È interessante, c'è sempre qualcuno che cerca di diventare come qualcun altro. Il fenomeno si è invertito, no? Noi stiamo qua e gli orientali guardano con interesse a quello che facciamo. Secondo me non fanno un grande affare, però non glielo diciamo.
No, va bene così.
Va bene così.
Beh, magari ci stanno ascoltando. Invece ci stava ascoltando la signora che era al telefono prima con il nostro tecnico Enea Ponzio. Allora sono andata a informarmi, è una signora di un po' più di 80 anni che noi salutiamo con grande piacere, sarebbe stato bellissimo anche poterla sentire in diretta, ma aveva voglia di raccontare di quello che erano i suoi viaggi un tempo. Noi stiamo parlando di viaggi dando per scontato che per viaggio è spostarsi, la lontananza e così, invece i viaggi dei quali parlava lei erano i viaggi fino a Biasca, non abbiamo capito da dove, però forse 80 anni fa o 70 anni fa viaggiare fino a Biasca era qualcosa di importante per le persone.
Sì, c'è stata questa storia bellissima di questa qualche tempo fa, di questa anziana signora sul Lago Maggiore che è rimasta l'ultima abitante del suo paese, e lei non è vissuta in questo paesino sulla montagna sopra il lago e non è mai scesa a vedere il lago, le bastava quello che aveva lì, è rimasta l'ultima, sono partiti tutti, e ha fatto questa intervista poeticissima in cui diceva che nel suo paese c'era il silenzio assoluto di notte e che si vedevano benissimo le stelle, che lei era così contenta, e nei giorni seguenti un sacco di persone hanno telefonato perché volevano comprare casa nel paese dove si vedono le stelle.
Pazzesco.
È meraviglioso, sì, perché si vedono dappertutto le stelle, no?
Certo.
E quindi però c'è questa idea di quello
però
che
lì non c'era l'inquinamento luminoso, no,
come lo raccontava lei, poi
come lo raccontava lei, cioè questa idea che nella vita quotidiana non riusciamo più a vedere tante cose e che forse questo incanto del domicilio, nascere in un posto e farselo bastare,
il silenzio,
nessuno di noi è così bravo.
Bene, nelle nostre valli comunque non molti anni fa succedeva la stessa cosa, ci sono state delle persone che stavano in valle e che al massimo, non so, sono scesi a Locarno dalla Valle Maggia, sono scesi a Locarno una volta, due nella vita, non sono tanti
e quello
anni,
poteva essere
e quello
viaggio.
Era un viaggio per loro vedere Locarno, gente che non ha mai visto il mare per esempio, o che magari ha visto il mare per la prima volta ed era il sogno della vita il vedere il mare, no? Io mi ricordo, io ho una sorella che ha vissuto in Messico, aveva due bambini ed estate tornava. In Messico tutto è più grande, paesaggi, è tutto grande, no? E questi due bambini sono venuti a Lugano, e andavano credo all'asilo, prime elementari, hanno visto il lago e uno ha detto: che piscina grande! Hai visto? Era il lago di Lugano. Che non...
Abbiamo al telefono Igor Meroni. Igor Meroni è stato un nostro affezionatissimo corrispondente, nostro intendo per la RSI, per la Rete 1, per Alba Chiara. Ciao Igor, ci stai sentendo?
Ciao. Ecco. Ciao.
Che allora ha fatto un bellissimo lungo viaggio in bicicletta nel 2014-2015, se ho capito bene.
Esatto.
Ecco.
Sì.
E allora era il corrispondente in bicicletta, Loriana.
Esatto, ci aggiornava sempre sulle tappe, no? Su quello che succedeva. Igor, ci ricordiamo perfettamente. E cosa ti è rimasto? La prima domanda che mi viene, visto che ne stiamo parlando, di questo viaggio, Igor.
Beh, riprendo un po' quello che è già stato detto, la cosa che più è rimasta in me è cambiato il modo di vedere i paesi, veramente si può leggere, possono guardare documentari, ci si può preparare al massimo, ma niente come esserci di persona, quindi il mio modo di vedere quella parte del mondo, io sono andato verso l'Asia in bicicletta, è cambiata veramente molto e questo credo sia il grandissimo vantaggio del viaggio, perché purtroppo comunque abbiamo informazioni, siamo sparati, ci arrivano addosso tantissime informazioni, quindi ci facciamo una certa idea, ma non è come andare in un posto, e per me questo, parlo dell'Iran per esempio, è un paese che a me, ne sono innamorato. O dell'India, che ne avete appena parlato, sì. È un paese nel quale adoro viaggiare.
Tu volevi arrivare a Bangkok in Thailandia, viaggio che avevi fatto.
Il piano era di... ero partito in aprile 2014 per arrivare a Bangkok, passando per l'Uzbekistan, Turkmenistan, Uzbekistan e poi entrare in Cina. Quello era il piano. Poi dopo sono arrivato in Uzbekistan e lì c'è un passo abbastanza alto. E è la seconda strada più alta al mondo, si chiama la Pamir Highway, e lì era bloccato, era in dicembre, furbo io, e quindi da lì ho deciso di prendere un volo per andare in India, contentissimo di esserci andato, perché mentre stavo andando in là avevo con me un libro sull'India e voilà, mi era venuta voglia di andare a visitare e pedalare in questo paese, e poi da lì ho preso il volo per Phuket e da lì ho finito poi a Hong Kong. No, poco meno di 13 mesi.
Ecco, e che cosa è rimasto anche di questa, del mezzo che ti ha portato nel mondo? Perché è la bicicletta. Prima ascoltavamo Claudio Visentin che ricordava un viaggio di 10 anni fa con l'asino, che ci stava descrivendo proprio come quel mezzo che ha misura d'uomo, ma la bicicletta ancora di più.
Sì, guarda, appunto, per ritornare a legare anche con il tema dei souvenir, fondamentalmente il mio unico souvenir, che si escludono le foto e i video, di questo viaggio, perché non mi prendevo dietro niente, non avevo niente con me, ma la mia bici, ero partito con l'idea di lasciarla quando sarei arrivato, ma non è in forma, diciamo.
Abbiamo visto la fotografia, descrivila, sì. Loriana, la bicicletta.
Allora... La bicicletta, dico, la stiamo guardando adesso e mi fa
carica.
Sorridere, no? Perché è molto carica questa bicicletta, cioè sì. Hai zaino, borse, insomma hai appeso cose ovunque, beh per sì. Forza, no?
Chiaro, il totale faceva, di sacchi erano poco più di 20 kg e ti dico, comunque ho cercato di... essere abbastanza minimalista, portarmi il minimo indispensabile. Ci sono cicloviaggiatori che non portano le sacche davanti, per esempio, e viaggiano con ancora meno. Io sinceramente ero contento di quello che avevo con me,
Igor,
dato tutto comunque.
Posso farti una domanda sciocca? Sì. Ogni grammo conta?
Non lo so, sì, forse sì. Però penso che quello che conta è più l'approccio che si ha con perché allora anche ogni metro di salita conta, è l'approccio che si ha fondamentalmente. Io ho avuto un approccio che era molto da scoperta, io non volevo assolutamente dover pedalare più di 100 km al giorno, perché è comunque un mezzo di trasporto e non volevo ritrovarmi a pedalare e renderlo solamente una sfida fisica.
Scusa, non potevi più di quanto?
No, non volevo obbligarmi ad andare veloce, perché non volevo rendere questo viaggio una sfida puramente
ecco,
fisica.
Ecco, ma e quindi quando era il tuo massimo che hai detto? Quanti chilometri?
No, non volevo far più. Il mio massimo che ho avuto è stato in Turkmenistan, ma per questioni di visti, anche quello è un problema in bicicletta. Turkmenistan dava un visto di transito di solo 5 giorni, un paese di 520 chilometri.
Hai dovuto correre.
Sì, purtroppo è così. Dopo è il vantaggio... E lo svantaggio della bicicletta è questo slow travel che ti permette di veramente fermarti e scoprire, vivere la situazione, ma allo stesso tempo è una cosa che ho vissuto soprattutto a partire dall'Iran in poi, dove c'erano i visti, c'è anche il problema che voilà, o rendi, ci sono dei cicloviaggiatori che vogliono assolutamente fare tutto in bicicletta, ci sono dei cicloviaggiatori che invece dicono io vado e poi quando non posso più prendo un bus e salgo su un bus e passo il confine. Beh, è questione di come si vive la cosa.
È chiaro, Igor, che lei, un mezzo così lento, come lei quasi detto tu prima, favorisce anche l'interazione con le persone, no?
Assolutamente, sì, è il motivo per il quale io ho scelto la bicicletta.
Certo.
Forse ancora più forte, ancora più accentuata sarebbe l'andare a piedi, ma voilà, era un po' lontano, era un po' lungo. Ma
cominciamo con la bicicletta.
C'è gente che la fa, però...
La bicicletta è un mezzo perfetto. Ricordo qualche anno fa che io scrivo per il Sole 24 Ore, il Sole 24 Ore mandò Matteo Scarabelli, che è uno dei più grandi viaggiatori in bicicletta, lo mandò nei Balcani, pensando di raccontare i Balcani che cambiano. Ecco, uno degli aspetti interessanti dei Balcani che cambiano è che c'era uno dei più alti tassi di randagismo in tutta Europa, per cui tutte le sue corrispondenze cominciavano e finivano con quanti cani l'avevano inseguito e come lui era riuscito a fuggire in tempo, e quindi devo dire erano monotone ma molto divertenti. Da allora non ho mai dimenticato questo progetto fallimentare, perché dei Balcani non vide nulla, perché stava pedalando a tutta velocità
per sfuggire anche dai cani.
Analogamente Igor.
Confermo, cioè, il più grosso problema del viaggiare in bicicletta sono proprio i cani. Io ormai quando intanto faccio delle presentazioni e parlo con gli amici, erano talmente tanti che mi dimentico quasi di raccontare questo aneddoto, che quando non si è mai fatto un viaggio in bici sembra assurdo, però erano, non dico quotidiani, ma ci facevi l'abitudine. Poi anche l'approccio all'inizio avevi paura. Poi la seconda tattica è stata quella di attaccarli io stesso per fare loro paura.
Con la bici, fine, con la bici.
Sì, con la bici, ma alla fine no, la cosa migliore che secondo me è stata la mia tattica è stata quella di sempre scendere dalla bici e far vedere che sono un essere umano. Perché come io ho notato che era soprattutto nei paesi dove i cani, era una mia ipotesi, che i cani erano più abituati a avere dei mezzi di trasporto normali. Quindi per esempio in Cambogia, in India, i cani, i randagi non mi hanno mai attaccato. L'attacco peggiore l'ho avuto in Grecia, qui in Europa, in tutta questa zona. Secondo me è perché i cani vedono una cosa strana e decidono di attaccare, perché voilà, più devono proteggere, più sono assolutamente, non sono i randagi, sono i cani che proteggono la proprietà, sempre.
Allora Igor, sono passati un paio d'anni, che cosa è rimasto di quel viaggio?
Allora, quello che ti ho detto, i ricordi, prima di tutto.
Sì, il cambiamento nel guardare i paesi, questo abbiamo capito. Cioè, adesso i documentari quasi quasi non li guardi più, perché dici tanto è meglio andare.
No, vabbè, beato te. Comunque sempre bello. Però, guarda, purtroppo sono passati ormai 2 anni e una cosa che... uno svantaggio di un viaggio così lungo è che si torna per i primi 3, 4, 5 mesi si notano veramente tanto le differenze rispetto alla Svizzera e poi dopo si entra quasi in una routine, è quasi in una cosa che non ti rendi conto, ti dimentichi, ed è lì che trovo molto interessante, cosa che non avevo mai fatto con gli altri viaggi prima, perché ho già viaggiato prima parecchio, ma con questo ho preso tante foto e tanti video e grazie a questi video mi ricordo, prendevo gli appunti, avevo il mio piccolo diario e ora come ora sono veramente contento, anche se in quel momento mi pesava, devo essere sincero, mi pesava
dover raccogliere tutto quel materiale,
dover prendere la foto, fare una foto, dover filmare. Adesso però quando guardo i video,
quindi Igor, adesso ti facciamo un po' di propaganda se possiamo, quindi se ci stesse ascoltando qualcuno di una commissione culturale di un qualsiasi comune e avesse voglia di invitarti, tu non vedi l'ora.
Ah no, sì, a me racconti, sì, per quello sì, guarda, io sono estremamente felice quando racconto il mio viaggio, perché è, come appena detto, è un modo per me stesso proprio di ricordarmi quello vissuto. Io, come si è detto prima, come ha detto prima anche Claudio, ci si rende conto di quanto è stato incredibile un viaggio, soprattutto quando si torna, perché nel momento si è veramente implicati, ci si adatta talmente tanto anche alla situazione che non ci si rende conto di cosa si sta facendo, in che situazione ci si trovi. Però quando torni indietro e appunto fai una presentazione, ti metti il tuo, fai il PowerPoint e vedi, a fin fine io ho scoperto che ho vissuto un sacco di esperienze che in quel momento...
Non sapevi neanche che le stavi vivendo così tanto.
Sì.
Allora,
di Rolf Potts dovremmo chiedergli se ha tentato di sedurre qualche fanciulla con ricordo dei suoi viaggi.
Mi veniva in mente
Rolf
questo.
Potts diceva questo.
Ma siccome io conosco la fidanzata di Igor,
allora lo faremo.
Igor, allora, se qualcuno è interessato, può cercare in internet Igor Meroni,
sì,
e ti trovano.
Sì, penso, sì, dovrebbe esserci ancora.
E se no ci telefonate in radio, in qualche modo vi diamo volentieri il contatto. Grazie Igor.
Niente,
posso chiederti solo una cosa? Devi rispondermi con un sì o con un no. Prevedi entro i prossimi 10 anni di fare un'esperienza analoga?
No, quella cosa... Gli ultimi due viaggi che ho fatto li ho fatti sacco in spalla tra l'Indonesia e il Nicaragua. È bello perché ti permette veramente di hai praticamente anche quasi la guida, la Lonely Planet che ti dice vai qui, alla fine esci da un viaggio di un mese ma hai visto veramente tante cose belle. Un viaggio in bicicletta io non lo faccio più per vedere cose belle ma proprio per vivere un'esperienza, e quindi questa è la grossa differenza. Se un giorno io volessi proprio vivere l'esperienza e vedere cose, accontentarmi di non vedere cose incredibili, allora potrei rifarlo, ma per ora sono contento così con il mio sacco in spalla.
Grazie Igor,
allora buona serata e...
buonanotte davvero, grazie per
grazie.
Mentre Igor parlava mi è tornato in mente questo progetto molto francese, di questi viaggi come forma di recupero sociale, cioè hanno cominciato a offrire a dei ragazzi che commettevano crimini, dei minorenni che commettevano crimini, come alternativa al reformatorio, cioè la detenzione, gli hanno offerto di fare un viaggio a piedi di almeno un mese con solo un accompagnatore, senza telefonino, senza mezzi di comunicazione, dormendo la sera in tende e camminando ogni giorno una ventina di chilometri.
Beh.
Ed è stato uno dei progetti di recupero sociale più interessanti, cioè i ragazzi tornano, hanno camminato un mese, sono andati lontani, riprendono fiducia da se stessi,
certo,
si staccano dal loro ambiente e hanno il più grosso tasso di successo nel recupero dei minorenni criminali, e quindi è interessante. Sarebbe interessante pensare a qualcosa del genere anche in Svizzera. Da noi se cammini un mese finisci in Austria, ma insomma penseremo a qualcosa.
Da noi c'è il progetto Sorgitore, molto interessante, quello però è su barcavela, è comunque,
ah, comunque
per adolescenti.
Per criminali ricchi, allora.
No, non criminali, per adolescenti in difficoltà, comunque è un progetto sociale.
Beh, il viaggio come terapia, quindi
certo,
potrebbe essere una cosa bella.
Cristina, io devo dire una cosa, adesso sono passate quasi 2 ore di programma, non l'ho ancora fatto, adesso lo faccio. Perché Claudio Visentin, quando mi ha suggerito di invitarti, mi ha detto è diventata anche monaca buddista e non ce l'hai ancora detto in diretta?
Perché non è vero. Mi sono avvicinata alla filosofia buddista praticamente negli ultimi 7 anni, è stato il perno e diciamo, quando io penso a cosa mi ha portato questa esperienza, questi viaggi, paradossalmente io ho seguito il mio maestro. Non so, i miei viaggi erano in funzione di dove dava degli insegnamenti, dove se un tempo i Beatles andavano dal santone
in India,
io lo devo seguire, perché adesso i maestri viaggiano e sono praticamente girano tutto il mondo. La fortuna ha voluto che però questi viaggi erano anche molto stanziali, quindi mi sono trovata a Kathmandu prima per fare del volontariato e poi ho capito che lì era un buon punto dove iniziare a arricchire, approfondire un po' di teoria e di filosofia buddista. Poi il caso ha voluto che mi potessi avvicinare ancora di più al mio maestro, e quindi l'opportunità di seguirlo quando faceva i viaggi, fare delle foto, contribuire a una rivista di divulgazione di insegnamenti anche, quindi il viaggiare è diventato anche in funzione di questo, e quindi sì, i miei amici pensano e mi vedono un po' sotto quest'aurea.
Claudio compreso.
Claudio compreso, perché non mi vedono più praticamente, non so quante volte cerchiamo di incontrarci ero sempre in partenza, no, perché dopo devo andare lì perché ci sarà quell'insegnamento, e quindi non ci si ritrovava mai. Quindi sì, forse da quelle, ma non lo so.
Quindi allora Claudio deve seguire il tuo maestro e allora vi incontrate.
È interessante che Cristina sta attraversando il confine tra due visioni del mondo, due idee del mondo. Una cosa difficilissima, perché nei viaggi si va a vedere come vivono gli altri, ma poi torniamo sempre a come viviamo noi. Alla fine io sono convinto che un'esistenza non basta fare i conti col posto con cui dove nasciamo.
Il racconto di Kafka.
Con i suoi rancori, esatto. Anche la parte oscura e dolorosa che spesso ha il posto dove nasciamo, però è questo. E poi c'è qualcuno che cerca di attraversare il confine verso un'altra civiltà, però bisogna sempre fare i conti col posto dove si viene, credo. Lo puoi fare solo dopo che hai fatto i conti bene, cioè non può essere una, secondo me, lo chiede a Cristina, non può essere una fuga forse, ma deve essere proprio qualcosa che fai dopo che hai fatto i conti bene con il Canton Ticino, è così?
Sì, perché il maestro stesso mi ricordo e mi diceva: le tue radici sono qui, quindi tu devi stare qui. Nessuno, non ha senso cercare fuori per non tornare qui, come si discuteva anche poc'anzi, è quando torno sono io la prima a sentirmi privilegiata, ho potuto vivere forse in un angolo più bello del mondo, perché comunque quando anche i miei maestri vengono qui lo dicono sempre, è molto bello. Sono anche loro che l'apprezzano, vedono la bellezza della Svizzera, non solo per il paesaggio ma anche lo sentono. E quindi anche di recente quest'estate è passato di nuovo un maestro e l'abbiamo portato a passeggiare sulle Alpi della Grena e anche lui gli abbiamo fatto vivere un'esperienza completamente diversa ed era bellissimo vederlo come entrava anche in connessione con il nostro territorio. Quindi sì, si viaggia per tornare.
Bisogna comunque dire che quando si viaggia, per esempio come viaggio io, che ho fatto tanti viaggi, ma per finire non si conosce. Cioè si va, si guarda, si vede, si conoscono delle persone. È un'esplorazione un pochino superficiale, perché per conoscere profondamente un popolo bisogna viverci, insomma. E come noi conosciamo il nostro mondo qui, ma ci siamo nati, ci siamo cresciuti. E quindi il viaggiare è uno scoprire momentaneamente un mondo diverso.
Abbiamo parlato di viaggi organizzati, di quelle persone che vanno in viaggio, visto che il tema era che cosa resta di un viaggio. Molto spesso accade che si va a fare il viaggio importante, anche magari di un certo costo, organizzato, e nulla contro i viaggi organizzati, anzi, perché possono anche dare quella necessaria sicurezza, però quello che forse può essere interessante in questo ultimo minuto insieme a voi è poter dire di magari non lasciarsi prendere dall'ansia di assorbire troppe cose, di vedere troppo, di avere un calendario fittissimo per vedere questo e anche questo e anche questo e poi 3 musei al giorno e cose del genere. Si può anche fare, magari voi che il viaggio è diventata una vostra cosa quotidiana quasi, possiamo andare sull'onda di questa piccola, modestissima raccomandazione verso i saluti.
Beh, io posso dire di un viaggio organizzato che è stato nel deserto del Gilf Kebir in Egitto. Allora, questo qui è stato veramente uno dei viaggi che ho apprezzato di più. Sono stati due settimane spostandoci in questo deserto che, prima abbiamo fatto il deserto bianco che è vicino al Cairo, poi dopo ci siamo inoltrati nel deserto, nel grande mare di sabbia, e lì veramente sono stati dei giorni di una calma, di una tranquillità incredibile, perché queste dune enormi, ci spostavamo, dormivamo in tenda.
Erano le dune a darvi il ritmo?
Erano le dune ed era tutto questo colore arancione di questi colori, color mattone, più chiaro, più scuro, e questi cieli pienissimi di stelle, incredibilmente magnifici.
Per me è viaggiare, incontrare la gente, è l'arricchimento dal viaggio.
Beh, il viaggio organizzato può essere un ottimo inizio per conoscere un posto che non abbiamo mai visto, però il vero difetto di fondo è che non ha il lato scuro, non ha l'imprevisto, l'organizzatore vuole rimuovere la
allora
parte
questo,
oscura.
È questo il suggerimento, fate in modo che ci siano degli spazi per qualche cosa che ancora non si conosce al momento della partenza.
E poi soprattutto per le illuminazioni si pagano con il disappunto, con la fatica, con gli imprevisti, con le cose che non funzionano e si pagano alla pari, diciamo, e quindi lasciate spazio.
Quindi non schivatele troppo.
Grazie
a tutti voi che siete rimasti all'ascolto. Grazie al nostro tecnico Enea Ponzio.
Grazie a chi anche ci ha mandato delle fotografie, Mirella.
Ah, che belle
via WhatsApp, stupende, di paesaggi meravigliosi, surreali. Grazie.
Allora, tra un momento avremo la terza puntata della Leggenda del Santo Bevitore di Josef Roth con la bellissima voce di Loriana Sertoni.
Adesso vado a leggere.
Grazie a voi ospiti. Sono stati con noi Claudio Visentin, Adriana Parola e Cristina Avanza. Buonanotte a tutti da Mirella De Paris
e da Loriana Sertoni. Buonanotte.
La leggenda del Santo Bevitore di Josef Roth. Terza puntata.
Un signore seduto di fianco a lui, solo, fissò per un po' di tempo il vagabondo. Si girò nella sua direzione e gli disse: «Le interessa guadagnare qualche soldo? Potrebbe venire a lavorare da me. Potrebbe dare una mano a mia moglie e agli operai. Domani devo traslocare. Mi sembra una persona piuttosto forte. Le interessa? Vuole?» «Certo», rispose Andreas. «Quanto vorrebbe di paga?» chiese il signore. «Per 2 giorni di lavoro, domani e sabato. La casa è abbastanza grande, vede, e l'appartamento in cui andrò ad abitare ancora di più. Ci sono anche molti mobili e io devo occuparmi del mio negozio». «Va bene, benissimo», commentò il vagabondo. «Prende qualcosa?» gli domandò il signore e chiese 2 per no. Andreas e il signore fecero un brindisi e si misero d'accordo sulla paga, 200 franchi. «Ne prendiamo ancora un altro?» gli chiese il signore, subito dopo aver finito il primo. «Sì, ma ora tocca a me», disse il vagabondo Andreas. «Lei non sa chi sono, un galantuomo, un lavoratore per bene, osservi le mie mani». E gliele porse. «Sono sporche, piene di calli, ma sono mani di un lavoratore onesto. Così mi piace», disse il signore. I suoi occhi splendevano, il suo volto aveva un velo di rosa da bambino e 2 baffi stretti e neri proprio nel centro. Era, tutto sommato, piuttosto amichevole e Andreas ne fu ben impressionato, dunque bevvero e il secondo giro lo pagò Andreas. E scoprì che quel signore era molto grasso quando questi si alzò in piedi. Estrasse dal portafoglio il suo biglietto da visita e vi annotò l'indirizzo. Tirò fuori un biglietto da 100 franchi da quello stesso portafoglio e, porgendoli ad Andreas, disse: «In questo modo domani di sicuro si presenterà. Domattina alle 8 in punto. Se lo ricordi, avrai il resto. E prenderemo ancora un aperitivo insieme al termine del lavoro. Arrivederci, mio caro amico». Il signore, il pancione con il volto da bambino, uscì e Andreas si meravigliò che avesse estratto indirizzo e soldi dal medesimo portafoglio. Decise di acquistarne uno anche lui, ora che aveva dei soldi e ne avrebbe potuti guadagnare ancora di più. Iniziò quindi a cercare un negozio di pelletteria. Nel primo che incrociò sulla strada c'era una giovane commessa. Gli sembrò molto graziosa, mentre se ne stava dietro al bancone in un rigido abito nero con una pettorina bianca sul petto. Era riccia e aveva un massiccio braccialetto d'oro al polso destro. Davanti a lei si lavò il cappello e disse contento: «Sto cercando un portafoglio». La ragazza osservò per un istante i suoi vestiti malconci, ma con uno sguardo senza malizia. Non voleva fare altro che stabilire le possibilità economiche di quel cliente. Nel suo negozio, infatti, si potevano trovare portafogli molto costosi, di fascia media e a buon mercato. Per evitare inutili domande, salì in fretta su una scala e dal ripiano più alto tirò giù una scatola. Là in cima venivano conservati i portafogli che i clienti le davano per scambiarli con altri. Andreas, notando quelle gambe molto belle e le sue scarpe basse, molto carine, si ricordò improvvisamente di quel lontano periodo che aveva quasi dimenticato, in cui aveva accarezzato gambe come quelle e baciato piedi come quelli. Ma non ricordava più i lineamenti di quei volti, i volti delle donne, tranne uno, quello per cui era andato in prigione. Nel frattempo la ragazza era scesa dalla scala, aprì la scatola e lui, senza prestare molta attenzione, prese uno dei portafogli posti sopra tutti gli altri, pagò, si rimise il cappello in testa e lanciò un sorriso alla ragazza, che a sua volta gli sorrise. Sopra pensiero, si mise il nuovo portafoglio in tasca senza metterci dentro i soldi. Il portafoglio gli sembrò ad un tratto inutile. Non pensava ad altro che alla scala, alle gambe, ai piedi di quella ragazza. Per questo motivo si incamminò verso Montmartre in cerca di quei luoghi nei quali una volta si era divertito. Ritrovò anche quella bettola con le ragazze in un vicolo stretto in salita. Si mise a sedere a un tavolo con loro, offrì da bere a tutte e optò per una, quella seduta al suo fianco. Si unì a lei. Dormì fino alle prime luci del mattino, nonostante fosse soltanto pomeriggio. I proprietari, che erano persone sensibili, non lo disturbarono. Al mattino era venerdì. Si recò al lavoro dall'uomo molto grasso. Il suo compito era di aiutare la signora a inscatolare. E sebbene gli operai lavorassero molto, restavano per lui molti oggetti meno pesanti ma più fragili. Il lavoro lo rendeva felice, sentiva i suoi muscoli rinvigorirsi. Lui, infatti, minatore come suo padre e in parte contadino come suo nonno, era cresciuto nel lavoro. Ma la proprietaria di casa continuava ad infastidirlo con le sue richieste senza senso. Lo mandava nello stesso momento da una parte e dall'altra. Gli creava confusione. Era agitata anche lei e Andreas poteva capirlo. Forse non le piaceva l'idea di cambiare casa, così improvvisamente, o forse era intimorita dalla nuova abitazione. Per quanto doveva certamente sapere che rimaneva ancora un giorno e una notte e un altro giorno intero da trascorrere in quella casa, rimaneva in piedi tutta vestita nel suo soprabito, con cappello, guanti, borsetta e ombrello. A volte sentiva il bisogno di ripassarsi il rossetto. Andreas capiva perfettamente la questione. Era una signora. Lavorò tutta la giornata e al termine la padrona gli disse: «Ci vediamo domani mattina, alle 7 in punto». Prese dalla borsa un piccolo borsello pieno di monete d'argento. Dopo un bel po' estrasse una moneta da 10 franchi, ma la lasciò. Infine si decise e ne tirò fuori 5. «Una mancia», disse, «ma non la spenda tutta in bere», e aggiunse: «la puntualità, domani». Andreas la ringraziò. Se ne andò e spese tutta la mancia, ma non di più in bevute. Trascorse quella notte in un alberghetto, chiese di essere svegliato alle 6 e ritornò a lavorare tutto riposato. E così, la mattina dopo, giunse ancora prima degli operai. Come il giorno precedente, quasi non fosse neanche andata a letto, la proprietaria di casa si trovava già là, in piedi, tutta vestita, con tanto di cappello e guanti. Gli disse con tono cordiale: «Noto che ieri ha dato ascolto al mio consiglio e non ha speso tutti i soldi in bere». Andreas incominciò quindi a lavorare. Andò con la signora nella casa in cui si sarebbero trasferiti e attese l'arrivo del gentile signore molto grasso, che gli diede la paga convenuta. «Andiamo a prendere ancora un bicchierino», gli propose il signore molto grasso. «Venga». Ma la proprietaria di casa si intromise e, parandosi di fronte al marito, disse: «Ora è il momento di mangiare». Perciò Andreas uscì da solo, bevve e mangiò da solo, ed entrò anche in due osterie per prendere un bicchiere al bancone. Nonostante bevve parecchio, non si ubriacò, badava a non spendere troppi soldi, perché il giorno dopo, ricordandosi della parola data, voleva recarsi nella cappella di Santa Maria di Batignolles per ridare almeno una parte del dovuto alla piccola Santa Teresa. Ma beve abbastanza da non essere capace di scovare l'albergo meno caro del quartiere con sicurezza e grazie a quell'impulso naturale che soltanto la povertà riesce a dare. Entrò in un albergo un po' più costoso e, siccome non aveva valigie e i suoi vestiti erano consunti, pagò in anticipo. Per lui non faceva differenza e dormì serenamente fino a tardi.